meno male che c'è la lotta salvezza che tiene vivo questo campionato. Perché? Perché lo scudetto ormai sappiamo chi lo vincerà, l'Inter. Sappiamo anche una delle squadre retrocesse, che retrocederà molto probabilmente, ossia la Salernitana, anche se ha un'ultima spiaggia contro Lecce questo weekend per provare a risalire, molto molto difficile. Ma soprattutto abbiamo una lotta salvezza con diverse squadre coinvolte, tante squadre coinvolte, che macinano punti. Cioè non abbiamo un ciapanò generale, abbiamo squadre da 23 a 27 punti, due di queste retrocederanno, fra Udinese, Verona, Cagliari, Lecce, Empoli, Frosinone e Sassuolo. E allora, adesso che mancano 10 giornate dalla fine, è bello anche analizzare il calendario e cercare di capire veramente chi retrocederà, detto che siamo contenti del fatto che la lotta a salvezza rimanga incerta fino all'ultimo e abbiamo la possibilità di goderci tutte le partite, di cambiare opinione ogni lunedì dopo le giornate di campionato, spesso anche ogni martedì, perché l'Udinese ha vinto contro la Lazio. Il percorso dell'Udinese è paradossale: 4 vittorie di cui 3 esterne contro Lazio, Juve e Milan, la vittoria interna contro il Bologna, quindi 3 delle 4 vittorie sono arrivate contro le prime 4 di questo campionato, e soprattutto una contro una big dell'anno scorso, che è la squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, come la Lazio. Quindi è incredibile questo percorso dell'Udinese, è incredibile il percorso di tante squadre che si stanno per salvare. Soprattutto, ripeto, sono formazioni agguerrite che faranno comunque, bisognerà salvarsi con 35-40 punti per davvero quest'anno, e non basteranno i soliti 30 delle ultime annate, e sono squadre che fanno e che danno battaglia a vicenda, non come quelle che provano a qualificarsi per la Champions League o per le competizioni europee, perché chi per un motivo, chi per l'altro, insomma, pare che tutte abbiano perso la presa, e vedremo chi si qualificherà veramente. A parte che non sappiamo neanche se il quinto posto possa valere qualcosa, probabilmente sì, ma aspetteremo la fine delle competizioni europee. Fortunatamente le italiane sono a un buonissimo punto, addirittura sono a tiro di primo posto nel ranking, quindi hanno la possibilità di mettere un margine di sicurezza sul discorso quinto posto per la Champions League. Sta di fatto che ci sono, proprio perché ci sono tante italiane coinvolte nelle coppe europee, tante sperano di fare il colpo grosso, quindi tranne il Bologna abbiamo poco da dire. Il Milan comunque è abbastanza certo del posto in Champions e si focalizza tranquillamente sull'Europa League. La Juve insomma arriverà tranquillamente in Champions League anche lei, e non ha niente da giocarsi a livello europeo, quindi aspetta di giocare la Coppa Italia. Vedremo come giocherà questa Coppa Italia, seppur insomma arrivare seconda rappresenti un obiettivo più illustre di arrivare terza. E poi c'è tutto il resto: c'è l'Atalanta che pensa all'Europa League, c'è la Fiorentina che ha dei giovedì movimentati in Conference, c'è l'Inter che va bene, col campionato è già più che avviata e si gioca la Champions. Quindi abbiamo tante cose da dire per quanto riguarda la lotta a salvezza, e quindi oggi analizziamo i campionati, faccio le mie previsioni su chi retrocede e chi rimane in Serie A. Detto che scegliere addirittura due squadre fra queste non è assolutamente semplice, però analizziamo calendario per calendario, cerchiamo di capire chi può rimanere in Serie A e chi invece scenderà. L'Udinese ha un calendario drammatico, e con drammatico intendo proprio drammatico, perché se andiamo ad analizzare le prossime 10 giornate dei friulani, allora Torino in casa, Sassuolo, Inter, Roma, Verona, Bologna, Napoli, Lecce, Empoli e Frosinone. Cioè l'Udinese ha 5 scontri diretti in 10 giornate, e le altre giornate sono in casa con l'Inter, in casa con la Roma, non esattamente la partita migliore, in casa col Napoli, a Bologna, con il Bologna che probabilmente avrà ancora qualcosa da giocare. Però ragazzi miei, la sensazione qual è, soprattutto per quanto riguarda l'Udinese, è che l'Udinese ha vinto partite solamente in maniera casuale, estemporanea, cioè le grandi vittorie in trasferta contro Lazio, Juve e Milan, e poi in realtà poche gare costruite, poche gare convincenti. La sensazione è sempre quella che l'Udinese possa strappare un punto, però questo calendario qui non mette tranquillità, secondo me, l'Udinese, che anzi dobbiamo tenerla assolutamente nell'otto di quelle che possono retrocedere, perché effettivamente la situazione così non è comoda attualmente. Calendario Verona. Incredibilmente il Verona ha uno forse dei calendari più agevoli, ma soprattutto rispetto a tutte quelle che si giocano la salvezza, sembra essere quella più avviata per continuità, per gioco e per risultati, perché il Verona in fin dei conti avrà un calendario con certe partite sospette per certi versi, nel senso che ok, Milan, Atalanta, Lazio, Fiorentina, Inter non sono assolutamente avversari semplici, però in fin dei conti Milan in casa, insomma, in questo periodo il Milan, lo abbiamo detto, si giocherà l'Europa League, arriverà dopo le fatiche di Europa League, quindi partita che il Verona può prendere e attaccare per bene. Ha due scontri diretti, contro il Cagliari e contro l'Udinese, di cui uno di questi in casa, e sappiamo quanto il Verona sia squadra importante e forte, soprattutto tra le mura amiche. Però in generale, seppure il Verona giocherà contro squadre di caratura, giocherà anche contro squadre che avranno verosimilmente poco da giocarsi. Quindi Milan in casa, il Milan, lo abbiamo detto, è abbastanza tranquillo della Champions League. Genoa, cosa ha da chiedere al campionato al Genoa? Non so quanto, e soprattutto l'affronta in casa. Atalanta, magari in mezzo all'Europa League, è un avversario assolutamente da prendere. Lazio, anche qui vedremo come sarà la Lazio, come arriverà fra un po' di partite. Fiorentina, idem, perché credo che la Fiorentina possa andare avanti molto in Conference League. Torino in casa, insomma, il Torino non è uno sparring partner inaffrontabile, poi insomma la sfida del cuore di Juric può riservare qualche sorpresa. Salernitana fuori casa, alla penultima giornata sarà già retrocessa, così come l'Inter all'ultima giornata sarà già campione d'Italia, quindi attenzione, perché il Verona è stata la squadra che ha perso più giocatori nel mercato di gennaio, in una situazione clamorosa, disastrosa per certi versi, però analizzando il calendario è quella più probabile, è quella che ha la probabilità maggiore di salvarsi. Molto più complesso il discorso relativo al Cagliari. Uno, perché ci sono delle sensazioni che non possiamo dimenticare. Ossia, il Cagliari è forse tra quelle che si stanno giocando la salvezza, la squadra con meno certezza a livello di gioco. Ok, anche Sassuolo certamente non è bella da vedere, e idem l'Udinese, però ecco, magari rispetto a il Verona, al Lecce di inizio stagione che non avrà più d'Aversa, all'Empoli, al Frosinone di inizio stagione, sempre è una di quelle squadre che sembra un po' più che viva un po' più alla giornata, che è un po' il modo di fare giusto di Ranieri, cioè quello di gestire situazione per situazione. Però attenzione, perché il calendario del Cagliari non è pessimo: tre scontri diretti contro Verona, contro Lecce, entrambi in casa, e contro il Sassuolo fuori casa alla penultima giornata, e magari il Sassuolo sarà in una situazione diversa. Però ragazzi, Atalanta in casa, Inter fuori casa, Juve in casa, Milan fuori casa, e in casa Fiorentina all'ultima giornata. Cioè io faccio fatica a pensare che il Cagliari possa fare colpi grossi contro queste squadre qui. Non escludo una vittoria, per esempio, in trasferta contro Monza e Genoa. Cioè, il Cagliari c'ha questi colpi qui in canna. Però la sensazione è che il gioco del Cagliari non la possa un pochettino trattenere. E quindi non so sinceramente se il Cagliari potrà salvarsi. Quindi vi dico già la mia: il Cagliari, fra tutte le squadre che sono coinvolte, è una di quelle che metto dentro tra le retrocesse. Poi magari mi sbaglio, però ovviamente, cioè, certamente posso sbagliarmi, però devo dire che dà poche garanzie, secondo me dà poche garanzie a livello di gioco, una squadra anche qui troppo estemporanea, troppo particolare come gestione, come formazioni, come sistemi di gioco e come momenti. Ha dei colpi, vedi la vittoria contro l'Empoli, vedi la vittoria anche contro Salernitana, che comunque è contro la squadra più debole del campionato. Può avere un po' più di cultura, di ambiente dalla sua parte, perché Cagliari è sempre un ambiente importante. Ha appunto lo sciamano Ranieri, che non è mai roba da poco. Però secondo me il Cagliari, se dovesse perdere un pochettino di fiducia, allora farebbe difficoltà, come è successo peraltro inizio stagione. È una squadra che è abituata a galleggiare, ma la sensazione che tra queste non ha mai dato la sensazione di potersi salvare, di poter essere pronta alla salvezza. Quindi il Cagliari è la mia prima pick per le squadre retrocesse. Andando avanti poi c'è il Lecce. Ecco, Lecce vive una situazione paradossale, nel senso che è una squadra che è sempre stata teoricamente tranquilla, poi però a un certo punto non ha fatto più punti, cosa che non ha mai preoccupato, un po' come l'anno scorso, fino a quando ci si è resi conto che la situazione era pessima, e vedi il famoso Lecce-Sampdoria 0-0 di mezzogiorno dell'anno scorso, e si è riusciti a trovare la salvezza col rigore di Colombo a Monza. Ecco, secondo me l'episodio d'Aversa non scombussola più di tanto l'ambiente, nel senso che è più la sconfitta che fa la differenza, ma non so se l'impatto di D'Aversa fosse così decisivo per portare il Lecce alla salvezza. Il calendario del Lecce devo dire che non è buono, perché l'ultima spiaggia ce l'ha la Salernitana domenica contro il Lecce, appunto. Poi Empoli in casa, Sassuolo fuori casa Cagliari e in casa contro l'Udinese, cioè sono almeno 4 scontri diretti da non sottovalutare contro squadre più o meno del suo livello. Anche qui però, ragazzi, il Lecce non posso nascondervi che se ritrova un minimo i livelli di inizio stagione, ha anche i calciatori, ha anche la solidità e anche la personalità, secondo me, per uscire da questa situazione. Gotti è uno che ovunque è andato ha messo le cose a posto, quindi il Lecce ha bisogno di ritrovare un pochettino se stessa. Gotti è un allenatore intanto che è in grado di gestire gruppi del genere anche umanamente parlando, e soprattutto è uno che porta la normalità, non è un allenatore straordinario a livello tattico, ma porta la normalità. Quindi in un ambiente come Lecce, in questo momento di grande nervosismo, di grandi difficoltà, di paura, secondo me uno come Gotti può portare la barca al porto. E poi attenzione, perché c'è il discorso Empoli, e l'Empoli è quella che mi lascia più dubbi fra tutte, perché in fin dei conti l'Empoli non ha tanti scontri diretti, o meno ne ha 3, fuori casa contro il Lecce, in casa contro il Frosinone, fuori casa contro l'Udinese alla penultima giornata. Però il problema è l'Empoli, che ha partite brutte, toste, contro Big, perché giocherà contro il Bologna in casa, e il Bologna vuole risollevarsi perché il sogno Champions è ancora lì. Poi ha l'Inter fuori casa, che ovviamente non è mai una bella cosa andare a giocare a San Siro, detto che insomma l'Empoli l'anno scorso il colpaccio a San Siro l'ha fatto e ha pareggiato contro la Juve fuori casa, non c'è più Baldanzi purtroppo. Poi avrà il Torino, avrà Lecce, l'abbiamo detto, e poi gioca in casa contro il Napoli, fuori casa contro l'Atalanta, giocherà contro la Lazio fuori casa, giocherà contro la Roma in casa, cioè cominciano ad essere veramente tante big. In fin dei conti, se analizziamo, sono 5 partite contro big vere, anzi 6 partite contro big vere di questo campionato, quindi credo che... Allora, non so dirvi, però secondo me l'Empoli uno strappo riuscirà a darlo, seppure abbia un calendario peggiore del Cagliari, però con 2 vittorie giuste, e le 2 vittorie giuste potrebbero essere contro Frosinone, Udinese o anche contro Lecce fuori casa, però con 2 vittorie giuste l'Empoli si può portare a casa la salvezza. Magari con 3-4 vittorie invece complessivamente ce la fa, può portarle, può prendersele queste 3-4 vittorie, non lo so. Certo che, ragazzi, 3 vittorie significherebbe per l'Empoli avere 9 punti in più. 9 punti comunque, se arriva a 34 è già qualcosa, ecco, qualche pareggio di qua e di là. Però penso che l'Empoli per struttura, per mentalità sia più centrato. Questi ultimi 2 risultati non sono positivi. Contro il Milan ha fatto una brutta partita e contro il Cagliari ha perso una brutta partita. Però l'Empoli può tornare subito in scia, e quindi in questo momento non è messo benissimo, ma qualche punto, qualche momento buono secondo me lo ritroverà. Magari non subito, non tra Bologna e Inter, però prossimamente ha la chance veramente di trovare un momento positivo, un nuovo momento positivo, anche perché io credo che comunque l'Empoli a livello tecnico e a livello generale sia una buonissima squadra in tutti i reparti. Discorso Frosinone. È paradossale vedere il Frosinone in questa posizione di classifica dopo questo campionato, però ragazzi, i punti dicono che il Frosinone è in zona retrocessione, cioè il Frosinone ha fatto 24 punti, sono troppi pochi, e non basta il buon girone di andata, comunque il tre quarti girone di andata fatto bene. E attenzione, perché secondo me il Frosinone rischia veramente più di altre squadre come Empoli, Lecce, Cagliari, che sono un po' più abituate. E secondo me il Cagliari è la prima retrocessa, ve l'ho già detto. Però il Frosinone non è abituato a star lì, non è abituato né a livello di staff tecnico, perché Di Francesco potrebbe rivedere i fantasmi, non è retrocesso mai direttamente, però ha sempre portato squadre a quel livello lì nelle ultime esperienze fra Cagliari e Sampdoria, quindi non so se abbia il carattere e soprattutto anche un po' la fortuna e il buon auspicio di stare in quella zona di classifica. I giocatori del Frosinone non conoscono sofferenza, cioè conoscono bellezza, bel gioco, conoscono le difficoltà, ma spesso se le sono fatte scivolare addosso. Ecco, adesso le difficoltà sono tante e portano a una situazione di classifica veramente difficile, quindi Il Frosinone riuscirà a risollevarsi con il suo gioco, con la sua identità in questo calendario, con questo calendario qui? Non lo so. Certo che Lazio fuori Lazio in casa è una partita da vincere. Genoa fuori casa è un'altra partita da vincere. Comunque bisogna portare 3-4 punti fra Genoa e Lazio. E Bologna, non una gara semplice, naturalmente. Fuori casa con il Napoli, non una gara semplice. Fuori casa col Torino, forse più per le caratteristiche del Torino che per l'appuntamento, non è una gara semplice per il Frosinone. In casa contro la Salernitana è una gara naturalmente da vincere. E poi ha degli scontri retti contro Empoli, Udinese, uno in casa e uno fuori, che anche qui determineranno tanto. Però io credo che se il Frosinone dovesse perdere anche le prossime due partite dopo questa sconfitta contro il Sassuolo, allora sarebbero veramente cavoli, veramente veramente cavoli, per non dire peggio. Quindi ripeto, perché l'allenatore non viene da un grande periodo a livello di carriera e soprattutto è stato abituato a dare altro a questa squadra, a scivolare sulla leggerezza e sul gioco, cosa che il Frosinone in questo momento ha meno, ha anche meno forza mentale, ha meno momenti straordinari nei propri giocatori, perché Sulé non è più quello di inizio stagione. Il girone d'andata c'era un po' da aspettarselo, abbiamo visto meno Arion Ibrahimovic, Cuni, c'è tanti giocatori che hanno fatto la differenza, addirittura Barrene ci ha giocato meno. Quindi non vorrei che se il Frosinone perdesse le prossime due partite rischiasse di sprofondare. Non me lo auguro, perché Frosinone comunque, per quanto fatto vedere a livello di gioco, meriterebbe di più, soprattutto per come partiva inizio stagione. Ecco, se retrocedesse il Frosinone visto l'inizio di stagione, non c'è da sorprendersi più di tanto. La sorpresa è stato vedere il Frosinone in quel girone di andata lì, e però arrivati a questo punto sarebbe veramente veramente un peccato. Quindi non è che il Frosinone retrocede, non lo so, vediamo, però le prossime due partite secondo me saranno già decisive. L'ultima squadra da analizzare è il Sassuolo, e mi duole dirlo, però anche il Sassuolo secondo me è in una posizione molto molto complicata. Mi duole dirlo perché credo che Ballardini sia un allenatore capace, chiamato un po' troppo tardi, e mi duole dirlo anche perché comunque la vittoria contro il Frosinone potrebbe dare qualcosa a questa squadra. Però fuori casa Roma, in casa contro l'Udinese, è scontro diretto terribile questo per il Sassuolo, soprattutto perché l'Udinese è abituata a strappare punti, mentre Sassuolo quest'anno queste partite di solito le ha sempre perse. Poi fuori casa contro la Salernitana, altra trasferta complicata, al Sassuolo non so se abbia il carattere per portare a casa tanti punti. Ha il Milan in casa, ha il Lecce in casa, alla Fiorentina, all'Inter, al Genoa, al Cagliari in casa e dopo alla Lazio. E ci sono anche qui tanti scontri diretti, cioè come nel caso del Cagliari e dell'Empoli, ci sono tanti scontri diretti, perché se andiamo a vedere, insomma ragazzi, ok che certe squadre si giocheranno meno a fine stagione, come vi ho detto per il Verona, però il Verona secondo me ha una disposizione migliore del calendario in fin dei conti, e Roma adesso non bene, Milan comunque fra qualche partita non benissimo, Fiorentina, Inter, Lazio, cioè come può vincere altre partite il Sassuolo? Cioè, francamente faccio fatica anche senza Berardi, con questo ambiente un po' depresso, con altre piazze che sono più abituate a battagliare, cioè in così poco tempo Ballardini deve fare la differenza. E io dico, il calendario è complicato anche per l'Empoli, però l'Empoli è più piazza abituata a stare a queste latitudini di classifica, è una squadra che quest'anno ha giocato meglio e soprattutto è una squadra che sa già come riprendersi. Il Sassuolo deve fare questo passo, non l'ha mai fatto negli ultimi 10 anni praticamente, perché fortunatamente per lei non è mai stata costretta, però è una squadra che è soprattutto una società, un impianto generale che non mi ispirano tanta fiducia. Quindi ultima sentenza definitiva, quali sono le squadre che retrocedono per me? Beh, per me la Salernitana non ce la fa, non ce la fa neanche il Sassuolo, e come terza io devo dire il Cagliari, perché non ha mai convinto definitivamente, non ha un calendario fantastico, ma oltre a non avere un calendario fantastico, per quanto abbia una piazza buona, per quanto abbia un allenatore che si è già salvato, credo che abbia poco a livello di gioco. Le partite che vince il Cagliari sono state alcune di queste molto casuali, cioè se pensate a, vabbè, l'ultima cosa Salernitana possiamo capire, ma andiamo a vedere quella col Frosinone e quella contro il Sassuolo che ha vinto negli ultimi minuti. Cioè, ragazzi, togli quei 6 punti al Cagliari, il Cagliari a 20, e il Cagliari stava perdendo quelle partite lì, eh. E magari dai più punti a Sassuolo e Frosinone, ne riparliamo. Quindi anche quelle sono slide indoors importanti. Rischiano tanto, secondo me, Empoli e Frosinone. Empoli per mentalità lo vedo un po' superiore al Frosinone. Frosinone rischia veramente fino alla fine per me. Quindi questo è un po' quello che vi dico. Udinese-Verona, insomma, io, per quanto l'Udinese sia una squadra anche qui poco affidabile, con un brutto calendario, ma veramente un brutto calendario, cioè insieme all'Empoli al calendario più brutto, vi dico che per abitudine, per quanto ha dimostrato, credo che i giocatori possano trascinarla da sola. Il Verona è in un momento molto positivo e ha un calendario secondo me buono, ed è una squadra che ha già vinto tantissimi big match. Vi ricordo solo al 20° minuto di questo podcast, quindi non sono stato un bravo giornalista in questo caso, che se si dovesse arrivare a pari punti, cioè se due squadre arrivano pari punti, c'è lo spareggio come l'anno scorso, e quindi ci si sfida in campo neutro e si decide. Eventualmente lo spareggio sarebbe molto interessante, ecco, anche quest'anno. L'anno scorso vinse il Verona, quest'anno secondo me il Verona rischierà un po' di meno, grazie a Baroni, grazie ai suoi giocatori, ma anche lo spareggio sarebbe veramente veramente interessante. Vediamo. Comunque, detto questo, non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e, come al solito, darvi appuntamento ad un prossimo podcast.